Angeli in ginocchio. La saga del popolo messapico. Angela, gli eredi dei Messapi. Di Bruna Spagnuolo. Edizioni SOS Roots. Legge Gianluca Melilli. 1. La figura curva di Filippo, con la sua andatura da pitecantropo, era inconfondibile e quasi avvolta in una specie di aura che odorava di vecchiaia. Nessuno ricordava giovane quell'uomo. Si sarebbe detto che fosse stato sempre vecchio e che anzi vi fosse nato. Quel giorno egli tornava dalla guerra, con le gambe strettamente fasciate fin sotto il ginocchio, i pantaloni larghi come una gonna pantalone e la giacca della pesante divisa abbottonata fino alla pistagna. I suoi scarponi d'impegno, il cuoio rivoltato, ingrassati con peritoneo di capra pestato con nero fumo, cominciarono a risuonare contro i ciottoli del polveroso pendio di terra rossa e tutti lo riconobbero senza possibilità di errore. La sua bionda e anemica moglie, dal fragile profilo di cameo e dallo sguardo azzurro come il cielo, più spaventata che contenta, si fermò un attimo con la mano sulla fronte. Poi corse in casa, come per sfuggire a una visione, quasi sperando che essa potesse svanire. L'uomo ottuso e violento che aveva conosciuto le aveva sempre fatto paura. Il noto sconosciuto che era tornato la terrorizzava. Vedendolo entrare, lei gli disse: «Sei tornato?» Lui rispose: «Sono tornato. Non lo vedi?» Allora lei gli mise in braccio l'ultimo nato di circa 2 anni, Gaetano. Era un bambino bellissimo e socievole. Aveva imparato che tutti gli uomini che incontrava non doveva mai chiamarli Teat, perché non erano suo padre, e non doveva mai chiamarli per nome, perché erano adulti. Perciò doveva chiamarli Zio. Il bambino sorrise dolcemente a quello sconosciuto e disse: «Zio!» Per tutta risposta Filippo lo scaraventò lontano, facendolo volare fuori dalla porta e dicendo: «Torno dalla guerra e nemmeno Teat mi chiamano. Sono diventato zio, mo? E mo te lo faccio vedere io, lo zio!» Il bambino atterrò ai piedi del melograno, che era stato il solo padre vigile della sua breve vita, e ne abbracciò il tronco, con uno stupore senza lacrime negli occhi sbarrati. Sua madre non accorse accanto a lui, né arrivò più tardi a sedersi sotto il melograno per allattarlo al seno, come faceva di solito insieme alla vicina che allattava ancora il figlio di 4 anni. Gaetano imparò, al suo primo incontro con il padre, che era meglio non essere notato, piuttosto che attirarsene l'ira. Crebbe ignorato e felice fino a 5 anni. Era una creatura della natura, come le piante, gli uccelli, le farfalle, i bruchi, le rane, i grilli e le cicale che rappresentavano il suo mondo. Parlava con tutto ciò che si muoveva intorno a lui. Il piccolo Gaetano non si era ancora visto in giro a rincorrere gli insetti, come di consueto quella mattina. Aveva scoperto in soffitta 2 forzieri pieni di soldi di metallo color oro, argento e rame, e ne era rimasto affascinato. Le monete di rame in particolare gli sembravano bellissime. In un primo momento si era sentito invaso dal timore ed era rimasto lontano dall'oggetto della curiosità. Poi aveva cominciato a fare e disfare con le monete costruzioni orizzontali e verticali che lo avevano assorbito in una concentrazione quasi contemplativa. Quei forzieri di metallo, belli come preziosi bauli borchiati e pieni di denaro, erano oggetto di misteriose congetture e di svariati racconti che si riferivano a Filippo, con il soprannome Gangua Rose, Angelo Rosa. Quel soprannome era derivato dal nome di sua madre. Avevano cominciato a chiamarlo Kill the Gangua Rose, quello di Angelo Rosa, quando si era trasferito a Grumel Granat. Poi tutti avevano preso a chiamarlo soltanto Gangua Rose, e gli albanesi Angela Rosa. Dato il suo carattere bizzoso, con il tempo quel nome era divenuto antonomasia di ombrosità testarda ed epiteto con cui offendere le persone ombrose. Tra le varie supposizioni circa le origini di quei forzieri, la gente inseriva commenti poco lusinghieri sul fatto che egli non li avesse investiti e che ne avesse sperperato buona parte pagando le contravvenzioni dei guardaboschi. Filippo, in effetti, quando le guardie sorprendevano le sue bestie a pascolare nelle aree vincolate dei boschi e i suoi furisi a fare la frasca in quelle aree, e cioè a sfrondare i rami fitti degli alberi per far cadere il fogliame da far mangiare agli animali, pensava con testardaggine: «Il bosco è stata la mia casa da sempre e ho sempre saputo come trattarlo. Solo perché hanno messo un berretto in testa a qualcuno devo farmi dire dove andare e dove non andare. Conosco tutti i marranghi di tutti i boschi dei dintorni e non ho mai visto limiti disegnati tra gli alberi. Nessuno deve venirmi a dire dove posso pascolare e dove no, dove posso fare la frasca e dove no. Io so, meglio dei guardaboschi e di quelli del comune, quando e quali alberi possono essere sfrascati con giovamento e quali no, e quali pascoli sono pronti per gli animali e quali no. E i miei foresi fanno quello che dico io. In mano a noi i boschi sono rimasti come erano ai tempi antichi, ma in mano ai comuni Dio sa che fine faranno. Tornatevene da dove siete venuti e non venite a comandare dove ne sappiamo più di voi». Ad alta voce, riferendosi alle contravvenzioni, diceva soltanto: «Voi a farle e io a pagarle. Vedremo chi si stancherà prima». Le guardie, che dai campagnoli si aspettavano riverenza e spesso anche formaggio, uova, salame e magari pure qualche capretto, ripagavano l'alterigia di Filippo con continue contravvenzioni, ma sotto sotto lo ammiravano. I campi avevano sempre avuto dei proprietari e tutti avevano sempre saputo esattamente dove finiva la roba della propria famiglia e dove cominciavano quella del vicino e quella demaniale. Il bosco era sempre stato di tutti e tutti lo avevano sempre rispettato come se fosse la parte più preziosa della loro proprietà. Non c'era stato bisogno di sorvegliarlo, come non c'era stato e non c'era bisogno di serrature per proteggere le case. Filippo infatti teneva i propri tesori nella soffitta. Il pendio, al quale la casa era attaccata con due delle sue pareti, trasformava il piano terra in un interrato simile a una grotta con ingresso rivolto verso la vallata e il fiume e con pavimento di nuda terra, e la soffitta in un piano terra con pavimento di tavole e con accesso posteriore esterno rivolto verso la montagna. La porta della soffitta non aveva lucchetto ed era accessibile a chiunque, ma a nessuno sarebbe venuto in mente di violare la proprietà di Filippo Borbone o di chiunque altro della zona. La gente era convinta che, nonostante la sua nota solerzia testarda di contadino sgobbone e indefesso, egli non avesse saputo gestire i suoi beni. Si diceva che la sua famiglia avesse radici addirittura regali e che fosse andata a nascondersi in quei luoghi sperduti per salvarsi dagli intrighi di corte. Il nonno di Filippo, un nobiluomo attraente, distinto, rispettoso e rispettabile, e il suo fratello erano giunti dalla Spagna con le rispettive famiglie su una carrozza a tre scompartimenti trainata da 8 cavalli puro sangue e accudita da scudieri e servitori, suscitando scalpore in Francavilla, dove la gente ancora ne parlava. Dal modo in cui vestivano e dal loro portamento si capiva che i due gentiluomini erano di natali molto, molto insigni, ma le loro ingenti ricchezze lo confermavano ulteriormente. I francavillesi avevano capito che le donne fossero delle vere dame, poiché indossavano lunghi abiti sontuosi e cappelli. Le due famiglie si erano stabilite in Francavilla con servitori addetti alle loro belle case e foresi dislocati nelle campagne, dove avevano comprato i poderi più ambiti. Avevano comprato anche case e magazzini negli altri paesi della zona, come in San Costantino Albanese, comune nel quale si trovava la proprietà data a Filippo e al quale lui pagava la tassa fondiaria e il focatico. Il padre di Filippo, il nobiluomo Gaetano Borbone, bello e altero come un principe di sangue reale, aveva sposato l'avvenente Angela Rosa di Francavilla e ne aveva avuto due figli, una femmina e Filippo, l'amato figlio maschio.